Sono le 16:10, buon pomeriggio da Stefano Leszczynski in studio, Mauro Di Chiara alla console, Serena Marini in regia. Bene, in questo nuovo appuntamento per l'approfondimento su Radio Vaticana Italia 105 FM per la zona di Roma parliamo di una vicenda molto particolare, una vicenda che ha avuto protagoniste due giovani donne che sono state coinvolte in una vicenda di vita molto, molto difficile, che sono state premiate dal Parlamento europeo. Queste due donne sono due giovani donne di irachene, yazide, che sono state catturate dai miliziani dello Stato islamico, sono state prigioniere dei miliziani dello Stato islamico, hanno assistito allo sterminio di gran parte delle loro famiglie, sono state costrette a subire atti di violenza inauditi finché sono riuscite a fuggire, e il Parlamento europeo ha assegnato loro il premio Sakharov 2016, il premio forse più importante per quanto riguarda i diritti umani in Europa. A seguire l'assegnazione di questo premio presso il Parlamento europeo e incontrare queste due donne è stata la nostra collega dell'Osservatore Romano e della Radio Vaticana, Fausta Speranza, che ci ha raggiunti in studio proprio per raccontarci la storia di queste due donne. Buon pomeriggio Fausta, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Sì, una vicenda dura da ascoltare, ma credo che l'insegnamento, la testimonianza di queste due giovani sia soprattutto quella del coraggio di denunciare. La cosa più forte che loro hanno ripetuto alla cerimonia di questo premio, che vuole premiare chi difende i diritti umani, loro hanno detto: noi vorremmo tanto tacere e dimenticare, ma abbiamo il dovere di raccontare e di denunciare, e quindi, come dire, anche noi di dare loro voce. Loro il 3 agosto del 2014 si trovavano nel loro villaggio vicino alla città di Sinjar al nord dell'Iraq, vicino al confine con la Siria. Sono arrivati i miliziani dell'IS, hanno ucciso tutti gli uomini del villaggio, hanno diviso le donne tra donne appetibili a loro dire sul mercato delle schiave del sesso e donne non appetibili che non avrebbero reso soldi, e quindi hanno ucciso quelle che non gli avrebbero reso soldi. E Nadia ci ha raccontato di aver visto la madre cadere sotto i colpi di arma da fuoco proprio di fronte a lei, perché diciamo vecchia. E dopodiché sono state portate a Mosul e sono state schiave del sesso secondo una veramente drammatica, inaccettabile logica di jihad sessuale e di bottino di guerra. E sono rimaste una 3 mesi, l'altra 8 mesi, subendo ogni genere di vessazione, di umiliazione, di violenze.
Ecco, questo è un tipo di storia che non era del tutto sconosciuto. Si sapeva cosa accadeva da tempo in Iraq e soprattutto nei confronti di queste donne. Sentirlo raccontare dalle loro voci, quindi sentir raccontare da due superstiti quello che hanno passato, quello che è capitato loro, quello che hanno visto accadere a parenti e amici, è sicuramente una testimonianza molto più forte e anche molto più violenta. Eppure queste due donne non hanno mai raccontato la loro vicenda con odio. Sono donne che tra l'altro sono,
diciamo,
diventate
una grandissima
anche simbolo,
dignità.
No? La comunità internazionale ha scelte a simbolo proprio come ambasciatrici.
Sì, loro raccontano con una grandissima dignità, devo dire, anche incontrandole così da vicino, con degli occhi assolutamente molto addolorati, ma determinati, una grandissima dignità, una grandissima determinazione. Loro ripetono non parole di odio, però ripetono parole di denuncia dell'odio. Mi ha colpito moltissimo sentir dire, con una sintesi, diciamo così, Stefano, essenziale, no? L'IS, questo cosiddetto Stato islamico, ha in odio ciò che è più umano, cioè la dignità della persona e il valore della persona in sé. Questo lo hanno detto ricordando che gli yazidi, che sono una minoranza religiosa, lo ricordiamo, di etnia curda, che hanno una storia di 4.000 anni in Medio Oriente, non solo in Iraq ma in altri paesi. E loro hanno detto gli yazidi e cristiani sono i più perseguitati, e comunque, ecco, colpisce proprio questo, emergono parole di denuncia dell'odio di questa, chiamiamola, ideologia che veramente è contro ciò che c'è di più umano.
Tra l'altro si va molto oltre quello che la cronaca di guerra ci aveva abituato, tra virgolette, a sentire, no? Non si parla più semplicemente di quelli che erano gli stupri di guerra, quindi della violenza sessuale come arma di guerra, ma è proprio un annientamento della persona, no? Questa della schiavitù, il fatto di tenere una persona segregata e venduta e utilizzata come una cosa, ma non in un determinato momento, ma in maniera continuativa, è proprio l'annullamento della dignità dell'essere
umano. Esatto, anche perché non è il comportamento, diciamo così, degenerante di un gruppo di miliziani, ma sono stati ritrovati in alcuni covi dell'IS dei manuali, ce n'è uno di 32 pagine che teorizza proprio l'uso delle donne come bottino di guerra, e la jihad sessuale teorizza cose inaccettabili, anche difficili da ripetere. Una tra queste è che lo stupro di gruppo è il modo per avviare le schiave al loro impiego, e ce ne sono altre, insomma. Una dettagliata burocrazia della violenza, sempre giustificata, diciamo così, ma ingiustificabile, come jihad sessuale e come sfruttamento di quello che è un bottino di guerra. Queste donne sono state vendute al mercato tra i vari miliziani più volte, oltretutto chiaramente punite, hanno tentato di scappare ogni volta che sono state riprese, però hanno avuto il coraggio. Un'altra cosa drammatica da ascoltare è che loro raccontano di quante giovanissime si uccidono perché non riescono a sostenere tanto strazio.
Ecco, tra l'altro tu hai avuto proprio l'occasione di intervistare in maniera esclusiva per l'Osservatore Romano queste due giovani donne sopravvissute al periodo della loro prigionia, che ti hanno anche raccontato un po' della loro fuga e dell'essere riuscite a mettersi in salvo. Tra l'altro una delle due anche nella fuga ha pagato un prezzo molto alto.
Sì, loro vengono dallo stesso villaggio ma hanno avuto vicende diverse, e Nadia è riuscita a fuggire dopo 3 mesi, dopo un solo suo, diciamo, personale tentativo. Poi è stata aiutata da una famiglia vicina, lei non racconta molti dettagli di questo chiaramente per non metterli in difficoltà, ma è stata aiutata da una famiglia a raggiungere, anche con un documento d'identità falso, il centro profughi più vicino. Da lì è arrivata in Germania anche l'altra, più giovane, che oggi ha 18 anni mentre Nadia ne ha 23. Tutto è successo 2 anni fa, quindi insomma immaginiamo veramente l'età veramente veramente giovane di queste forti donne. E l'altra invece è riuscita a scappare dopo 8 mesi, dopo suoi 3 tentativi di fuga, ogni volta con vessazioni che possiamo immaginare, e lei è riuscita a scappare da sola in compagnia di altre 2 ragazze, ma mentre fuggivano, proprio vicino al campo profughi, purtroppo c'era una mina posizionata dall'IS in tutta la zona circostante, la zona che loro controllano. Ricordiamo che all'epoca Mosul era sotto il controllo completo dell'IS, oggi invece da ottobre c'è una controffensiva dell'esercito iracheno, e quindi la città è molto più a macchia di leopardo tra zone controllate e non controllate. All'epoca era più difficile. Comunque una delle 2 compagne di fuga di Lamia è saltata su una mina, le 2 sono morte tutte e 2, Lamia è rimasta gravemente ferita al volto, ha perso un occhio ed è stata portata poi in Germania per le cure. Quindi le 2 vicende si sono ritrovate in Germania, hanno raccontato, sono state assistite, loro anche durante la cerimonia ufficiale hanno ringraziato la Germania e l'Europa per tutto il supporto che hanno avuto.
Ecco, tu hai anche raccolto dei contributi audio di queste 2 giovani donne. Le abbiamo tutte e 2, li proponiamo adesso in sequenza perché raccontano la loro storia, ma ovviamente sentire la loro testimonianza, no, dalla loro voce è molto è molto diverso. La prima testimonianza è molto dura, ci dice come questa detenzione sia stata inumana, no? Mentre la seconda ci dà forse una speranza, no? Apre veramente le porte a una nuova luce.
Direi che... anche una bella provocazione di riflessione. Diciamo che io le ho incontrate, mi hanno dedicato 45 minuti, sono state con me. Lo ricordiamo, io ho lavorato per la Radio Vaticana 25 anni, adesso sono all'Osservatore, ma collaboriamo e questa è una prova. E ho anche selezionato per voi le parti audio in modo da non ripetere le cose magari che loro hanno raccontato. Diciamo i nomi di queste due donne che veramente mi hanno trasmesso, mi hanno insegnato veramente il coraggio e la forza. Si chiamano Nadia Murad Basse e la mia Haji Bashar. Io direi di ascoltare prima la mia, è la ragazza di 18 anni che all'epoca aveva 16 anni.
Gli uomini dell'IS mi hanno violentata, mi hanno picchiata, mi hanno torturata e umiliata. Per 8 mesi mi hanno fatto tutto il male che si possa fare. Non ci hanno mai considerate persone o esseri umani. Ci hanno trattato come animali. Ci dicevano che eravamo un bottino di guerra. Non posso vivere pensando che altre ragazze stanno subendo ancora tutto questo. Vorrei dimenticare, ma non posso. Ho visto violentare bambini, ho visto violentare donne di fronte ai loro bambini, vendute e rivendute o scambiate come merci. Non posso rimanere in silenzio, non posso vedere cose così atroci e rimanere in silenzio. Questo è il motivo per cui ho deciso di non tacere. Ho deciso di raccontare i loro crimini, le loro storie, quello che hanno fatto alla minoranza yazida, a ragazzine come me. Ho deciso di parlare perché voglio che la gente sappia quello che mi hanno fatto. Mai più deve accadere quello che ho subito e ho visto io, mai più. Si deve combattere l'IS e non si deve permettere che arrivi un altro IS e magari per ragioni diverse faccia alle bambine quello che hanno fatto a me.
Che pensi del fatto che questi uomini si definiscono religiosi?
Per me l'IS non è Islam, il vero Islam è diverso.
Ecco, la mia mi diceva anche che uno dei ricordi più terrificanti che lei porta in sé, a parte le violenze, è la sensazione purtroppo del deserto assoluto di umanità. Lei mi ha detto: mai nessuno degli uomini che mi ha violata oppure che mi ha forzata, lei era obbligata a confezionare le cinture esplosive per i miliziani, nessuno mai ha avuto un barlore di pietà nei miei confronti. Questo fa male, no? In tutto.
Tra l'altro consideriamo che questa è proprio la ragazza più giovane, la ragazza che è riuscita a scappare dopo diversi tentativi e che tra l'altro ha visto morire le sue amiche, le sue compagne.
Tra l'altro lei è stata presa con 6 sorelle e non sa nulla della sorte delle 6 sorelle.
Quindi è assolutamente terribile. E poi l'altra ragazza tra l'altro è stata nominata, dopo la sua testimonianza presso le Nazioni Unite, è stata nominata ambasciatrice dell'ONU in tema di tratta di esseri umani. Nadia, anche di lei tu hai raccolto una testimonianza audio.
Sì, Nadia ha parlato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU un anno fa e da settembre è ambasciatrice in tema di diritti umani, quindi impegnata veramente a tutto tondo in questa battaglia, e con lei quindi ho parlato di più del ruolo della comunità internazionale, di quello che si aspettano dalla comunità internazionale. Ascoltiamo.
Quando penso alla situazione, vedo un periodo terribile di oltre 2 anni in Iraq e 3 anni in Siria, e sento che il futuro di milioni di persone sarà molto triste. L'IS odia ciò che più è umano, a partire dal valore della persona, e perseguita soprattutto gli yazidi e i cristiani. Credo che se tutto questo continuerà, significherà che ci saranno ancora più stupri, ancora più uccisioni, ancora più reclutamenti di bambini soldato. Ecco perché è veramente giunto il momento che ci sia una reazione. Il mondo deve fare fare qualcosa. È giunto il tempo che l'IS si assuma le responsabilità di quanto ha fatto. Bisogna portare gli uomini dell'IS di fronte alla Corte Penale Internazionale ed è giunto il tempo di arrestare il terrorismo. Ma bisogna capire che i rischi sono due, il radicalismo e il terrorismo da una parte, ma anche risposte sbagliate a tutto ciò dall'altra parte. Bisogna prevenire ogni forma di razzismo che io invece vedo crescere ovunque, ma in tutto questo non riesco a comprendere come l'intera comunità internazionale non riesca a fermare un gruppo di uomini in fondo piccolo come l'IS.
Che cosa ti aspetti dall'Europa e dalla comunità internazionale?
Chiediamo loro di essere dalla parte delle vittime, di creare una zona di sicurezza per gli yazidi e per le altre minoranze. Con gli yazidi più perseguitati ci sono i cristiani. È certo che senza protezione e senza assunzione di responsabilità nei loro confronti, almeno 500.000 di yazidi si metteranno in marcia verso l'Europa e i paesi del mondo civile devono contribuire a trovare una soluzione.
Nadia, sei stata travolta dal male. Ancora credi nel bene?
Hanno ucciso mia madre davanti ai miei occhi perché non avrebbe reso soldi al mercato delle schiave del sesso, ma non hanno cancellato i suoi insegnamenti. Lei è sempre stata una persona piena di rispetto per tutti e mi ha educato all'amore e al bene, mi ha insegnato a pregare. E queste cose l'IS non può distruggerle. Tante ragazzine in mano all'IS appena possono si tolgono la vita perché non ce la fanno a sostenere tanto strazio. Io non ho mai pensato di uccidermi. Più il male mi toccava e più trovavo in me tutti gli insegnamenti di mia madre, della mia gente, ma soprattutto la forza di Dio che non mi ha mai abbandonata. Più il male mi toccava, più trovavo il bene dentro di me.
Ecco, Fausta Speranza, proprio l'ultima frase di questa ragazza è forse quella che ci colpisce di più, anche considerato il periodo particolare che stiamo vivendo come cristiani e come cattolici e ci prepariamo al Natale. Più il male mi toccava, più trovavo il bene dentro di me. Un coraggio da un punto di vista umano assolutamente straordinario, fuori da qualsiasi idea e anche da un punto di vista trascendente, un pensiero estremamente profondo, no?
Sì, davvero, fa pensare che esiste il male assoluto ed esiste il bene assoluto, lo crediamo profondamente, farne esperienza del male assoluto e fare anche esperienza, conservare l'esperienza del bene assoluto, certo non è scontato, non deve essere facile, stiamo parlando di situazioni estreme di umanità. Però in questa situazione, condizione estrema di umanità, abbiamo anche toccato veramente con mano l'esperienza di che cosa significa conservare dentro di sé, trovare, ritrovare il valore più profondo dell'umano, che è chiaramente la propria dignità e la propria umanità e la propria fede, e tutto questo ci hanno detto non si può cancellare, no? È terribile, ma allarga anche moltissimo il cuore sentirsi dire mia madre mi ha insegnato, perché poi nell'intervista lei faceva degli esempi, mi diceva mia madre mi ha insegnato ad amare gli altri, mi ha insegnato a rispettare gli altri. Io sono cresciuta in un villaggio poverissimo, però ho sempre avuto questo di insegnamento, di rispettare le cose degli altri, gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo, certo, l'IS non lo può cancellare. Chiaramente vanno ridimensionati gli spazi però di questi che vogliono negare l'umanità. Infatti lei, lo ricordo, più volte ha ripetuto, gli yazidi e cristiani sono maggiormente invisi all'IS proprio perché difendono fortemente la dignità della persona.
E abbiamo proprio una agenzia, tra l'altro, di oggi in cui padre Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, dice e ribadisce proprio questo concetto di quanto la situazione dei cristiani in Siria, in Iraq e in Egitto sia veramente una tragedia. Tuttavia è importante riuscire a dare delle risposte corrette, rispondere in maniera concreta, ma in maniera giusta, e il pericolo di dare delle risposte sbagliate è veramente altissimo. Lo ricordavano proprio queste due donne nell'intervista che hai fatto.
La provocazione di Nadia è fortissima e devo dire non ci deve lasciare indifferente, ci deve colpire tutta la parte, diciamo così, emozionale, ma ci deve colpire anche questo messaggio. Lei dice: il radicalismo, il terrorismo sono un rischio enorme, sono una realtà drammatica da fronteggiare, ma non possiamo dimenticare che è altrettanto rischioso cadere in risposte sbagliate. E lei ha affermato anche durante la cerimonia: radicalismo e razzismo sono ovunque, attenzione ad abbassare la guardia e a non prevenire. E in effetti, come negarlo di fronte a tutta la situazione di emergenza, migrazioni, terrorismo, sicurezza, eccetera eccetera eccetera? Crescono populismi, xenofobia, forme di razzismo, e qualunque forma di razzismo è pericolosa, perché in qualunque forma di razzismo si annida comunque l'odio per ciò che è umano, credo.
Bene, grazie Fausta Speranza per questa testimonianza e soprattutto per averci portato la storia di queste due giovani donne, Nadia Murad Basset e la mia Aji Bashar, vincitrici, assegnatarie del premio Sakharov 2016 da parte del Parlamento europeo, premio per i diritti umani, premiate proprio per il coraggio nel raccontare la loro storia e nel contributo che danno per cercare di aiutare le donne che ancora sono vittime prigioniere dell'IS in Iraq.
Diciamolo, sono ancora 3.000 yazide nelle mani di miliziani dell'IS.
Assolutamente, un dato da non dimenticare.